io sono Umberto e a fianco a me c'ho Marco.
Ciao a tutti, siamo i Lamantino Brothers, benvenuti in questo nostro primo podcast disastrato. Non vi dico il perché credo che potete immaginarlo.
È giusto perché
meglio che parla poco.
Perché, come si dice, si inizia, si decide di fare i podcast, si attrezza una postazione, arriva l'attrezzatura, va via la voce.
Perfetto. Allora,
abbiamo anche aspettato 20 giorni per farla.
Abbiamo aspettato anche 20 giorni perché eravamo in giro per vari lavori e quindi non abbiamo potuto farli, non abbiamo potuto iniziare.
Ma nemmeno la voce è tornata.
No.
Però comunque questa poca voce che abbiamo utilizzeremo il doppio perché è meno forte e bisogna utilizzarla di più.
Sì, però non ci sgoleremo, diciamo così. Qui il baritono qui a fianco.
Allora, non mi devi chiamare baritono.
Ok, il tenore qui a fianco.
Nemmeno.
Ok, il Christian di gioia della situazione qui a fianco.
Grande Christian.
Grande Christian, per chi non lo conoscesse, mi dispiace per lui. Allora, oggi parliamo di una cosa un po' particolare che si chiama dittatura. Bene.
Okay. Che cos'è una dittatura? Allora, iniziamo a dire.
Allora, prima di tutto, che cos'è una dittatura? Prima di tutto, diciamo cos'è una dittatura. Ieri, vedendo un programma televisivo, c'era un alto dirigente dell'ONU che diceva queste parole. Se un giornalista viene reputato e, come dire, Merto, come si può dire quando è in giudizio? È giudicato da un giudice e soprattutto gli viene data una pena sia detentiva che pecuniaria perché questo giornalista ha raccontato il vero, allora siamo in una dittatura. Questo è un caso un po' particolare che è successo qualche anno fa, però in questo 2021 di dittature se ne sentono tantissime, dalla dittatura sanitaria, dalla dittatura culturale, dalle varie dittature. Allora, cos'è la dittatura? Intanto che io ho parlato, abbiamo trovato la definizione di dittatura, perché bisogna dirlo, cioè diciamo che questo podcast è iniziato in maniera estemporanea così dicendo oh, un culo alla voce, anche se non ce l'hai facciamo il podcast e andiamo avanti, massimo che succede, gli ultimi podcast che faremo ci sarà la voce quindi non ti riconosceranno. Però allora,
la dittatura può essere una forma autoritaria, totalitaria di governo che nella sua accezione moderna accentra il potere in un solo organo, se non addirittura nelle mani del solo dittatore. Allora, la dittatura che a noi interessa a oggi parlare è la dittatura dei numeri, la dittatura del mercato, la dittatura del pubblico. Spesso noi, quando iniziamo un progetto, quando facciamo consulenza per le aziende, quando progettiamo un film, siamo sotto scacco della dittatura dei numeri. Se parliamo di un film, del pubblico, se parliamo di un prodotto, del mercato. Ma questo cosa comporta?
C'è anche da dire, parlando di questa dittatura del mercato, dei numeri, c'è anche da dire, riferendosi ai prodotti filmici, c'è anche da dire, tralasciando che alcuni film magari c'è una buona idea, una buona storia, però il film è girato e interpretato così male che questo film neanche in radio può essere mandato in onda per quando non si vede. Tralasciando questo discorso, perché può essere, se una cosa è fatta male non è soggettiva, è oggettiva, però vabbè. Tralasciando questo discorso, la dittatura dei numeri cosa significa? È che quando progetti un film, realizzi un film, cioè stai in fase di preproduzione, lo stai scrivendo, stai cercando il budget e tutto il resto, una parte non da poco che viene, come posso dire, presa in considerazione è il pubblico che andrà a vedere questo film. Perché ieri ascoltavo, dov'è Umberto, dove ascoltavamo quell'intervista dove c'erano i tre chef di MasterChef, le Iene, ecco, tu quando le Iene gli hanno fatto questa domanda, quando cucina cosa pensi? Tutti, come prima chito, senza pensarci, hanno detto: a cosa penso? Penso a chi lo mangerà, penso che devo fare il piatto per chi lo mangerà, non per come piace a me. E questo.
Questa è libertà, cioè anche dal punto di vista umano, noi dobbiamo pensare di essere liberi nel momento in cui piacciamo a qualcuno. Allora, se questo è la versione normale e giusta, cioè negare se stessi per piacere a qualcun altro, allora la dittatura dei numeri è giusta. Ma se noi vogliamo essere noi stessi, non essere giudicati ma essere apprezzati o no, allora la dittatura dei numeri è giusta, è dittatura. Allora il concetto che a me, ma poi diciamo un'altra cosa, cioè noi che lavoriamo in Lamantino Brothers non siamo dei creativi cretini,
no, siamo dei cretini puri,
ecco,
cioè qui non c'è dittatura, cioè il cretinismo in noi regna sovrano.
Vabbè, torniamo,
è forte in noi.
Diciamo una cosa, noi facciamo gli operatori culturali e abbiamo un'impresa culturale. Questo cosa significa? Significa che noi dobbiamo badare per poter sopravvivere, vivere e continuare a fare il nostro mestiere a un conto economico e a un conto finanziario. Cioè siamo delle imprese, dobbiamo realizzare utile, poco, ma lo dobbiamo realizzare. Ecco però, e qui sta la versione nuova dell'economia. Noi non possiamo e non dobbiamo fermarci alla dittatura dei numeri. Quanti biglietti è staccato? Quanto è grande il tuo mercato? Perché? Perché l'ambiente in cui viviamo, il mondo, la biosfera, ci ha dimostrato che la rincorsa ai numeri, ad essere tutti uguali, a comprare tutti lo stesso prodotto, a mangiare tutta la stessa cosa, porta al a sciupare quella grande risorsa che è la vita, quella grande risorsa che è il pianeta. L'altro giorno in una
pensare che si stanno rimettendo, o meglio, si stanno riutilizzando delle piantagioni che prima non si utilizzavano perché non riuscivano a fare i grandi numeri.
Cioè, se noi oggi produciamo una mela nella Val Menocchia, ok? E faccio la produzione integrata bio, non uso i pesticidi, non uso energia cattiva ma solo rinnovabile, poi quella mia mela la vado a vendere in Groenlandia, tutto lo sforzo che ho fatto per salvaguardare l'ambiente lo brucio, perché devo fare
nel vero senso della parola, perché si bruciano parecchi parliamo in maniera molto particolare, galloni, perché il gallone è una misura, è un'unità di misura particolare.
Per farlo arrivare in Groenlandia. Allora, mentre se io quella mela la vendo nel territorio, in quel territorio in cui vive, a quel punto quella mela avrà un valore ambientale, un valore economico e un valore di una economia. Ma negli ultimi 100 anni abbiamo vissuto in un'economia globalizzata. Questo va contro.
Beh, negli ultimi 100 anni, dai, non proprio, dai. Non so, 100 anni che viviamo la globalizzazione, dopo la seconda guerra mondiale.
Negli ultimi 70.
Negli ultimi 60. Vabbè, tenendo conto che, allora, gli anni 70, gli anni 50, 60 e 70, diciamo che la globalizzazione non è proprio partita. La globalizzazione è iniziata a entrare nella nostra vita dal 90 in poi. Negli anni 90 in poi si sentiva, si percepiva. Adesso la globalizzazione è qualcosa di da un certo punto di vista spettacolare, ma da un certo punto di vista pauroso. Basti pensare il problema dei processori che c'è, degli integrati. Cioè, adesso.
Marco, aiutami, perché sai che io ogni tanto sono stupido. Che sono i processori, gli integrati?
Allora, adesso come adesso, causa pandemia, causa altre problematiche, c'è un problema che se vuoi realizzare determinati prodotti, anche di uso quotidiano, di tutti i giorni, servono delle materie prime. Queste materie prime sono gli circuiti integrati. Questi circuiti integrati si producono solo in Taiwan.
I microcomputer che gestiscono la lavatrice.
Sì, sono quelli, e non sto parlando di lavatrici smart, sto parlando di lavatrici che andavano, sto parlando di lavatrici vecchio modello, che comunque una cavolo di scheda di memoria ce l'hanno. Ecco, ad oggi le aziende hanno problemi a trovare chiamiamoli microcontrollori. Un esempio proprio lampante di questo problema, che un esempio lontano a noi, è che la Volkswagen ha fermato la produzione di alcune macchine perché non ha materiali. Un esempio più vicino a noi, una persona con cui ho lavorato ha comprato con lo sgravio dello Stato una bicicletta elettrica che ha potuto ritirare solo 4 mesi dopo, perché la bicicletta elettrica, il computer centrale della bicicletta elettrica aveva questi microcontrollori e purtroppo non è riuscito a ritirarla subito. Basti pensare che gli sgravi c'erano a giugno, lui l'ha ritirata a quasi fine ottobre. Capite che questi 4 mesi, se succede a gennaio è un conto, se succede a giugno significa che tu d'estate non vai in bicicletta. Questo è un esempio molto più vicino a noi. E questo stesso problema era stato sollevato negli anni, fine anni 90, da un imprenditore italiano. Questo è un podcast e Umberto ha capito di cosa stavo parlando. Sto parlando di Vicky L, per chi non lo conoscesse, credo che sia morto.
Sì.
Allora, sì. È un imprenditore italiano ed è stato l'ultimo imprenditore europeo a costruire televisioni in Europa. L'ultimo, perché il penultimo era stato LG. E lui, la sua azienda era la Vimar. la Mimar, e produceva televisori a tubo catodico. E
Mivar.
E io che ho detto?
Vimar.
Vimar sono le come si chiama? Sono le prese. Scusatemi, la Mivar. E produceva televisori a tubo catodico. Sono i televisori a tubo catodico, sono i televisori quelli profondi, non sono quelli a schermo piatto. E lui diceva già negli anni 95-98, cioè stiamo parlando di parecchi anni fa, quasi 25 anni fa, ha detto: il nostro grande problema ad oggi è trovare i componenti, le resistenze, i transistor per produrre televisori, perché ad oggi noi abbiamo un mercato che vuole i nostri televisori. Infatti i televisori Mivar erano buoni televisori ed erano indistruttibili, cioè non si rompevano, e quelli che si rompevano si sapeva qual era la cosa da riparare, cioè erano televisori riparabilissimi. Cioè oggi un televisore Mivar di 30 anni fa tutt'oggi funziona. Io non so se uno schermo piatto su OLED, smart, quello che sia, da 32, 55, 75 pollici, fra 10 anni funzionerà, non si sa. Quei televisori ad oggi, dopo 30-40 anni, funzionano. E lui diceva che si è sempre lamentato non tanto del costo delle cose, del costo della manodopera italiana, del mercato, di tutti i vari problemi che di solito gli imprenditori si lamentano, bene, nel giusto, nel cattivo, nella cattiva. Però lui si lamentava che c'era questa, lui aveva tantissimi problemi nel recuperare le materie prime. Questo ora noi soffriamo, adesso a distanza di 20 anni, soffriamo lo stesso problema per componenti ad alta tecnologia. La PlayStation 5 non è stata rallentata dalla pandemia. La pandemia ha rallentato tutto. L'uscita della PlayStation 5 non è stata rallentata. Però c'è anche da dire una cosa: non è stata rallentata l'uscita, ma il secondo approvvigionamento di PlayStation 5 non c'è stato. Il presidente della Sony Console della sfera delle console ha detto: non abbiamo potuto produrre la seconda il secondo stock di PlayStation 5, perché non, tra pandemia e problemi di approvvigionamento, non ci siamo riusciti, e soprattutto crediamo che quelle PlayStation, una buona percentuale andrà persa. Cosa significa che andrà persa? Non che le PlayStation si perderanno, ma che l'utente non comprerà quella PlayStation. Certo, è stata un anche c'è stata e anche se c'è anche detto che è stata una delle console più vendute, cioè ha avuto la miglior uscita sul mercato, grazie anche che erano quasi 9 anni che la PlayStation 4 lavorava. Però questo dicevi, Umberto?
Dicevo che per poter avere un'economia rispettosa dell'ambiente, rispettosa del mondo in cui viviamo, dobbiamo anche ripensare a cosa significa i numeri del mercato.
Sì, assolutamente.
Sganciarci dalla dittatura dei numeri, del pubblico, dei numeri del prodotto. Ma dobbiamo essere virtuosi, efficaci ed efficienti già nel progettare il nostro prodotto, che sia intrattenimento o che sia un prodotto di largo consumo, perché non vogliamo e non credo che l'utente finale voglia essere classificato e reso uguale, stereotipato come tutti gli altri, ma credo che sia unico, e noi dobbiamo imparare a produrre prodotti, beni e servizi per clienti unici, senza pensare alle economie dei numeri, delle scale, perché queste poi vanno a sciupare, a rovinare il nostro mondo. Ecco, mondo, perché costa meno produrre in quella parte del mondo poi portarla all'altra parte del mondo ancora. Ma questo succede con il cibo, cioè con le materie deperibili. Impariamo a vivere in maniera sana il nostro territorio, il nostro ambiente. E significa anche fare scelte consapevoli. Tu che dici, Marco?
Beh, io dico che sì, sono scelte consapevoli, che sono scelte che molte persone reputano giuste, ma c'è anche da dire che sono scelte che non tutte le persone non sono in grado di fare, ma sono scelte che tutte le persone vogliono pagare lo scotto, perché ogni scelta sempre e comunque ha, come posso dire, ha non uno scotto, ha un prezzo da pagare, ok? Se la prendiamo da questo punto di vista, ogni scelta, il prezzo può essere in positivo o in negativo. Di solito le scelte più giuste sono quelle che si pagano di più, di solito, non è sempre detto. E magari ci sono alcune persone, molte persone, non lo so, che questo prezzo da pagare non lo vogliono pagare. Basti pensare, un esempio sono io per fare casa studio prendo la macchina, sono 1,8 km, quando tu parti da casa, io parto da casa mia, tu arrivi prima che arrivi a piedi, io arrivo sotto lo studio e devo ancora parcheggiare la macchina. Il nostro studio sta sul lungomare a San Benedetto del Tronto. Parcheggiare la macchina in estate non è semplice, però io ho una scelta che a me piace la macchina, piace andare in macchina e non faccio. Faccio una scelta di prendere la macchina e non andare a piedi. Questo è un mio esempio, ci sono molte persone che questa scelta la fanno in altri modi e come io vedo la mia, molte persone non vogliono fare la scelta che gli costa di più.
Allora, su questa ultima riflessione noi vi salutiamo e vi invitiamo al prossimo podcast.
Ok, ciao, alla prossima!